Backstage.
Buonasera dagli studi di Radio Fab, io sono Sara e qui con me c'è Jacopo e siamo a Backstage come sempre ogni martedì alle 20. Ciao Jacopo!
Ciao Sara, buonasera a tutti.
Allora, questa sera è stata un po' cambiata in corsa perché avevamo in mente di parlare di un altro artista. E poi io ho cambiato idea nel weekend e dopo Jacopo, con le donne tocca stare sul pezzo, qua tocca essere...
Ma perché diciamo che l'idea, no, come ci eravamo detti Sara, era quello di affrontare i travestiti. Era
esatto,
il momento,
esatto,
no?
E quindi avevamo in mente un altro personaggio, un altro gruppo, eccetera. Poi dopo a me mi è venuto un attimo un momento catartico e ho detto, senti, ma invece possiamo parlare di quest'altro personaggio che ci piace.
E poi dopo vi spiegheremo anche perché, esatto. Perché è tutto collegato.
Esatto, quindi. Ma come ogni volta noi presentiamo il personaggio grazie a un proprio brano, quindi lo facciamo, come dire, presentare da solo, quindi anche questa volta faremo così e poi il pubblico, che sicuramente riconoscerà subito di chi si tratta, si divertirà a indovinare. Quindi partiamo subito col primo brano e poi cominciamo a parlare.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step, wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind, I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.
Ed era ovviamente Bob Dylan. E devo dire, questa sera sono emozionata, Jacopo, perché quando parliamo di questi personaggi mi sento sempre un po' sotto scacco. E, allora, la prima cosa da dire, secondo me importante, è che il nome alla nascita, avvenuta nel 1941 se non sbaglio, Robert Allen Zimmerman. E lui vive passa insomma la vita a Ebbing nel Minnesota. E i nonni paterni emigrarono da Odessa negli Stati Uniti dopo il 1905, quando c'erano stati i pogrom antisemiti, mentre quelli materni erano ebrei lituani che erano emigrati nel 1902. Quindi diciamo arriva con un background culturale diverso. Perché abbiamo scelto questo personaggio? Perché sulla scia del film che è uscito recentemente, giovedì praticamente, che io sono andata a vedere, ed è per questo che mi è nata l'idea.
Quindi Sara me lo racconti tutto stasera.
Esatto, no, non vorrei fare degli spoiler, però potrebbero esserci degli spoiler, quindi avviso chi magari non ha visto il film di ascoltare questa puntata successivamente in podcast, visto che è possibile, così almeno...
Vabbè, è anche vero che la storia di Bob Dylan
è conosciuta, ovviamente hanno scritto libri su libri eccetera. E allora, che periodo prende in esame questo film e quindi anche la nostra puntata? Il periodo che va un po' dal 1961 al 65 circa, che potremmo definire la svolta rock, anche se in realtà non mi piace definirla così e forse neanche a Jacopo piace definirla così.
Non troppo, però. Non troppo. È chiaro.
E tra l'altro,
un identificativo, ecco.
Tra l'altro, con le innumerevoli messaggi vocali che ci mandiamo durante la settimana, mi ha detto: però è interessante parlare anche del Dylan degli anni 70. E dico: sì, magari in backstage stagione 2 parleremo anche di Dylan degli anni 70.
Sì, perché per prima cosa bisogna dire che per trattare Bob Dylan ci potrebbe volere un'intera stagione.
Ma sì, di a voglia. Con la sua immensa discografia non sapevamo da dove partire. Allora, a questo punto iniziamo dall'inizio e ci occupiamo solo di una piccola parte sulla scia del film, appunto. Quindi iniziamo col dire che si trasferisce nel 1961 a New York, qui un po' dove parte tra l'altro la se così vogliamo, la carriera, diciamo. Si trasferisce a New York intanto per suonare, ma anche per incontrare un suo grande idolo, che era Woody Guthrie, che all'epoca stava al New Jersey Hospital, che era un ospedale psichiatrico. Era stato ricoverato e quindi gli
Woody
fa
Guthrie.
Sì, Woody Guthrie
è importante musicista, esatto, della scena folk dell'epoca insieme a Pete Seeger e, esatto, altri, quindi i germinali, diciamo, quelli che avevano messo l'inizio, il punto di partenza sulla musica folk dell'epoca,
esatto.
Bob Dylan arrivò lì per cercare di ispirarsi, come tanti musicisti prima di lui avevano fatto.
Infatti lo va a trovare proprio come fonte di ispirazione, voleva proprio conoscerlo. E poi le visite saranno anche, non è che lo va a gli va a far visita soltanto una volta, saranno numerose le visite che gli va a fare. E diciamo che gli inizi sono un po' dettati da questa ispirazione di questo personaggio. Allora, a questo punto, visto che potrei dire che è un esponente, Guthrie ovviamente, della musica folk del momento, diciamo, forse tra gli anni 40 e 50, se non sbaglio.
Sì, perché Guthrie comunque appartiene alla generazione dei primi anni 10,
esatto. Quindi
nasce dal 10 in poi, ora fra il 10 e il 15 direi, e quindi era tutto un altro tipo di personalità, tutto un altro tipo di vita. Comunque era uno che aveva visto la Seconda Guerra Mondiale con i propri occhi e raccontava di quello, no? Mm-hmm. Bob Dylan all'epoca era solo un giovane,
un ragazzo,
in cerca di fortuna, di poesia.
Certo. E quindi decide, insomma, si può dire che Dylan si rende, insomma, anche esso stesso esponente del folk degli anni del 60, diciamo, no? E quindi comincia a entrare in questo circuito della musica folk.
Che, importante dire, non è solo un circuito musicale, quanto,
esatto,
piuttosto proprio un circuito culturale a 360 gradi, quindi Kerouac era una fonte di ispirazione, per esempio, quindi vi erano ispirazioni proprio dalla poesia, dal mondo dell'arte, ma non parliamo della stessa arte di cui parlavamo con David Bowie, quindi quando pensiamo a Warhol e altre di queste cose, pensiamo a proprio un'arte americana, nello stile americano, mm-hmm, ok, che ancora non c'era in quel momento, però era tutto un mischiaticcio di tante cose nell'idea folk, campagnola anche. Quindi sì, potremmo dire che c'erano tante influenze, ecco.
Esatto, diciamo le scelte importanti arrivano nel 62, quando appunto cambia nome in Robert Dylan, lo ufficializza, e quando cambia anche manager.
Mm-hmm.
E diventa, sceglie Grossman il suo manager. In quel momento, se non sbaglio, stava alla Columbia. E Grossman,
okay,
un po' era, come dire, tra virgolette, un suo alleato, perché alla Columbia non erano molto convinti di questo ragazzo che faceva folk. E da qui poi rimarrà il suo manager fino agli anni 70.
Questo smilzo che parlava di cose troppo complicate,
esatto,
sin da subito,
esatto,
perché
poi
Bob Dylan comunque era un cervellone, per capirci, e sin da subito ce l'aveva questa idea che il brano doveva essere anche una poesia e quindi poteva durare anche 10 minuti.
Esatto.
Per il folk dell'epoca, che comunque viene anche da una tradizione in cui non si poteva registrare per più di 3 minuti, perché i brani dovevano essere contenuti dentro dei supporti discografici specifici,
mm-hmm,
Bob Dylan anche in quello era rivoluzionario, perché confezionava dei brani che duravano troppo. Ci sono stati
sì, vero, 6 minuti durano, anche 6-7 minuti.
Sì.
Certo.
Quindi ci sono stati proprio anche all'inizio degli esempi in cui a Bob Dylan gli veniva richiesto di suonare per 10-15 minuti e avrebbe dovuto suonare all'incirca 3 brani, mm-hmm, 4 brani. Il suo problema è che lui portava solo un brano, perché
raccoglieva 3 brani di un gruppo folk normale. Di Grossman poi, come si vede nel documentario No Direction Home Bob Dylan, descrive Grossman così: assomigliava al manager di Elvis Presley, sapevi che stava arrivando dal profumo. Quindi diciamo che possiamo dire che con l'album arrivato poi l'anno dopo, nel 63, The Free Willing Bob Dylan, lui comincia a farsi effettivamente conoscere.
Decisamente.
Decisamente. Abbiamo fatto un po' un salto veloce, insomma, dal 61 al 63. Come possiamo un po' riassumere quello che può succedere in quegli anni?
Formazione, okay. Fase di formazione di Dylan.
Suonava
in cui lui prima si faceva ispirare totalmente e quindi infatti il primo disco di Dylan è proprio un disco folk canonico, che ok, sì, attira l'attenzione, ma non, diciamo, non si distingue in quanto un disco di Bob Dylan in maniera particolare, almeno all'epoca, per poi arrivare a una produzione autografica, cioè fatta da lui.
Esatto, perché all'inizio si vede anche nel film.
Dei primi valori di Bob Dylan, che dice, ah, questo Dylan si riconosce rispetto al panorama folk come qualcuno di diverso, che fa qualcosa di unico.
Infatti nel film si vede che le prime registrazioni erano tutte cover. Inizialmente.
Sì.
Quindi,
per poi arrivare al prossimo brano.
Esatto, però
forse
prima,
vale la pena
che poi presentiamo. In questo album, allora diciamo la canzone notissima è Blowing in the Wind, in questo periodo, no? Siamo nel 63, che tra l'altro io ho scoperto aver imparato alle medie, me l'avevano,
col flauto.
Te lo giuro, me l'hanno insegnata. Insieme, mi è venuta poi una riflessione oggi, insieme a Imagine di John Lennon. Quindi ho detto,
che vogliamo dire?
No, ho pensato, sicuramente il messaggio di Blowing in the Wind era un messaggio che passava effettivamente attraverso le generazioni, una cosa quasi di universalizzazione, se vogliamo dire. Comunque non è il brano che mi ha fatto scegliere Jacopo, perché, non so, mi ha bocciato la prima playlist al volo, subito, e quindi siamo arrivati a questa playlist attraverso delle discussioni. E lui ha proposto Enard Rains.
Comunque, sulla questione generazioni, John Lennon nasce, se non sbaglio, un anno prima di Bob Dylan, addirittura.
Ma sì, ma infatti, a un certo punto...
Però stavano lì.
Esatto. Infatti a un certo punto nel film gli dicono non sei Beatles, cioè dico una roba del genere, cioè non ti sta a preoccupare, cioè voglio dire, no. Invece lui voleva probabilmente aspirare a qualcosa in più rispetto a quello che la musica folk gli poteva dare, insomma. E comunque il brano scelto è Enard Rain's Gonna Fall, che è stata costruita su una ballata folk, come spesso accade.
Per quale motivo abbiamo scelto questo brano?
Per quale motivo?
Perché per prima cosa Blowing in the Wind ve la siete suonata già alle medie anche voi.
Esatto,
probabilmente tra gli
spettatori.
In secondo luogo perché questo brano è un po' il brano che forse spiega meglio il Bob Dylan del 63.
Sì.
Qual era la grossa innovazione di Dylan? La portata rivoluzionaria dei suoi testi in quanto predicatore a tutti gli effetti. Che fai in questo brano, Dylan? Riprende una vecchia ballata scozzese e la ricostruisce in chiave folk, ma per fare questo i riferimenti comunque alla sua formazione religiosa diventano assolutamente evidenti e lo portano a descrivere un mondo che da una parte intreccia riferimenti escatologici, quindi sulla fine del mondo in senso proprio apocalittico, Bibbia, eccetera, eccetera. E dall'altra invece a riattualizzare questi riferimenti nel contesto contemporaneo. Il testo che ne viene fuori di Dylan è quindi è una poesia a tutti gli effetti. Qui stiamo parlando proprio di cantautore, nel senso soprattutto di poeta, almeno del primo Dylan, che Sara ci leggerà.
Lo leggo prima di ascoltarlo? Ok.
Ma sì.
Mi piace.
È così.
Così, un cambio del backstage. Oh, dove sei stato, figliolo dagli occhi azzurri? Dove sei stato, mio caro giovane? Sono inciampato sui crinali di 12 monti nebbiosi. Ho camminato e strisciato per 6 strade tortuose. Sono andato nel centro di 7 malinconiche foreste. Sono sbucato fuori davanti a dozzine di oceani senza vita. Sono stato per 10.000 miglia dentro la bocca di un cimitero. Ed è una forte, ed è una forte, ed è una forte, ed è una forte. È una pioggia forte quella che sta per cadere. Cos'hai visto, figliolo, dagli occhi azzurri? Cos'hai visto, mio caro giovane? Ho visto un neonato con lupi feroci attorno. Ho visto un'autostrada di diamanti che nessuna percorreva. Ho visto un ramo nero da cui ancora gocciolava sangue. Ho visto una stanza piena di uomini con i loro Marialelli sanguinati. Ho visto una scala bianca coperta d'acqua. Vidi 10.000 oratori la cui lingua erano completamente distrutte. Vidi pistole e parole affilate nelle mani di ragazzini. Ed è una forte pioggia quella che sta per cadere. Cos'hai sentito, figliolo dagli occhi azzurri? Cos'hai udito, mio caro giovane? Ho ascoltato il suono del tuono che ruggiva come un avvertimento. Sentito il boato di un'onda che potrebbe annegare tutto il mondo. Ho sentito 100 percussionisti le cui mani si infiammavano. Ho sentito 10.000 che sussurravano e nessuno che ascoltava. Ho sentito una persona affamata e qualcuno che rideva. Ho ascoltato la cantata di un poeta morto in miseria. Ho sentito un clown piangere in un vicolo. Ed è una forte pioggia quella che sta per cadere. Chi hai incontrato, figliolo dagli occhi azzurri? Chi hai incontrato, mio caro giovane? Ho conosciuto un bambino accanto a un cavallino morto. Ho incontrato un bianco che portava a spasso un cane nero. Ho incontrato una donna il cui corpo stava andando a fuoco. Ho conosciuto una ragazza, mi donò un arcobaleno. Conobbi un uomo che soffriva per amore. Conobbi un altro, accecato dall'odio. Ed è una forte pioggia quella che sta per cadere. E che farai ora, figliolo dagli occhi azzurri? Che farai, mio caro giovane? Tornerò indietro prima che la pioggia cominci a scendere. Camminerò verso le profondità delle foreste più fitte, dove c'è un po' di gente che ha le mani vuote, dove il veleno sporca le loro acque, dove la casa della prateria incontra l'umida e sporca prigione, dove la faccia del boia è sempre ben coperta, dove la fame è orribile, dove le anime sono dimenticate, dove il nero è l'unico colore e il niente è l'unico numero. Glielo dirò, lo penserò, lo pronuncerò e lo respirerò e lo farò riflettere sulle montagne, così che tutte le anime possano vederlo. Poi mi ergerò sull'oceano fino a che non inizierò ad affondare, ma saprò bene la mia canzone prima di cominciare a cantare, ed è una forte pioggia quella che sta per cadere.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. So a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall.
Subito dopo la pubblicazione di questo album, Freewheeling, Dylan emerge come una figura predominante per quanto riguarda il movimento folk, e questa è una cosa che mi ha stupito quando ho iniziato, insomma, a informarmi del fatto che non fosse soltanto un genere musicale, ma fosse proprio un movimento anche politico.
E... Infatti il termine, Sara, più corretto per descrivere questo periodo sarebbe folk revival americano. Okay. Perché non, cioè, per folk si intende tutta la musica popolare,
sì, esatto,
quindi possiamo pensare,
esatto,
anche ai primi del Novecento, anche altro. No, invece qui proprio siamo in un revival, cioè l'idea di far rivivere una certa tradizione popolare, mm-hmm, quindi anche in senso antropologico,
sì,
fatto da persone colte, che però entra dentro dei confini specifici, che è quello di quella cultura lì, di quel momento. Quindi,
certo,
una cultura pacifista, per, mm-hmm, prima cosa, e che intendeva essere promotrice di diritti,
certo,
e di possibilità, quindi una cultura dell'apertura. Uh-huh. Tuttavia, non così tanto apertura come quanto la intendeva Bob Dylan, perché gente tipo Pete Seeger o Buddy Guthrie, che abbiamo già detto, comunque facevano parte della generazione dei primi anni 10. Certo. Quindi sì, parliamo di apertura mentale, ma quella che poi Bob Dylan porterà nei suoi dischi sarà anche di un altro tipo. Ancora più apertura, ok? L'apertura che preparerà gli anni 60, che sarà anzi più che preparerà, sarà proprio il centro, il cardine, la freccia da cui poi gli anni 60 prenderanno la via. Mm-hmm.
Molti dei suoi brani diventano famosi anche perché vengono reinterpretati da artisti del circuito folk dell'epoca, tra cui Joan Baez, con il quale poi avrà una relazione. Inizialmente lei era una sostenitrice di Dylan, poi ovviamente si iniziano a frequentare. Una relazione tra l'altro tormentata, durata qualche anno, 2 o 3 credo, e nel quale poi lei successivamente dirà nelle interviste era una relazione probabilmente che si basava proprio sulla carriera artistica, sul fatto che entrambi erano musicisti, e racconta di questo Dylan che scriveva in modo ossessivo sulla macchina da scrivere, quindi lei cercava un po' di accudirlo, di ricordargli di fare il bagno, di mangiare, queste cose,
di vivere,
esatto, queste cose materne. E comunque sta di fatto che i due cominciano un po', anche per quanto riguarda le esibizioni, a esibirsi insieme e anche a manifestare, insomma, a entrare dentro il circuito delle manifestazioni, dell'attivismo politico, al quale lei probabilmente teneva più che a lui. Infatti poi uno dei motivi per il quale la relazione si conclude è che lui non faceva molto attivismo, forse non gli interessava così tanto come invece poteva interessare a chi girava in quel circuito. Ci troviamo in un periodo politico particolare per quello che riguarda gli Stati Uniti, perché per esempio c'era stata la marcia su Washington in cui Martin Luther King aveva fatto quel famoso discorso I Have a Dream, no?
Il brano di riferimento è We Shall Overcome, cioè lo supereremo, andremo avanti.
Esatto,
no?
Esatto. E poi ci troviamo nel contesto della crisi missilistica di Cuba, no? Insomma, quindi anche l'America è in un momento politico molto caldo. Poi,
infatti a Bob Dylan, proprio per parlare del brano di prima, Hearts Ring Gonna Fall, gli fu accusato, no? Questa pioggia che cade, quando abbiamo letto il testo, dove alcuni pensavano fosse una pioggia nucleare che avrebbe distrutto tutto. Poi Bob Dylan disse: no, non ci stavo pensando a questa cosa, e un po' si discostò da questa interpretazione. Però la prima idea che venne in mente ai critici fu proprio: ah, Bob Dylan ci parla di quello che succederà se esploderà la bomba H.
Certo.
Bob Dylan perché si discostò da questo? Perché la questione della bomba H era proprio anche una delle questioni proprio portanti del folk revival, di quel movimento politico. E lui da una parte sì, magari ci pensava, magari stava dietro proprio a quella roba, sì, ma non voleva essere etichettato.
No, esatto. Diciamo che l'album The Times They Are Changing, che è poi da cui poi abbiamo tratto il singolo che ascolteremo tra poco, rappresenta un po' il momento più politico, se vogliamo, di Dylan. Un album cupo, diciamo,
di questi anni, esatto, diciamo, il momento più politico di questi,
esatto,
anni, perché poi peggiorerà
degli anni 60, poi nel 70, nella seconda stagione di Backstage, porteremo. Esatto. E quindi ecco un album cupo, un album
che parla, insomma, di una nuova generazione, sì, tuttavia.
Beh, infatti io cupo, cambiamento, no? Non si percepisce questo?
Sì. È comunque un cambiamento, ricordiamoci l'influenza di Dylan biblica, cioè il cambiamento avviene, ma avviene come una lancia che...
È vero, sono fortemente d'accordo. La catarsi avviene in modo dolorosa, saltano delle teste, c'è del sangue e poi a un certo punto c'è la pace, è così che funziona.
Ti leggo un verso del prossimo brano, sì, ok, per capirci. Venite madri e padri da tutto il paese e non criticate ciò che non capite. I vostri figli e figlie non sono ai vostri ordini. Il vostro antico percorso rapidamente decade. Gentilmente levatevi dal nuovo se non potete aiutare. che i tempi stanno cambiando. Mm-hmm. Quindi era proprio una sfida aperta a tutti a quel punto.
Esatto. Poi, come dicevi tu, lui non ama, non amava essere etichettato. Infatti, poi questa etichetta che gli aveva mandato politica lo fa sentire un po' manipolato, un po' stretto in questo movimento folk, in questo attivismo. E quindi poi è da lì che probabilmente vorrà cambiare egli stesso in qualcos'altro, perlomeno non stare all'interno di nomi che gli avevano affibbiato, insomma. A questo punto, non so, ascoltiamo il brano?
Mm-hmm, sì? Certo.
Poi dopo
ne parliamo.
Sì, esatto, Jacopo ce lo racconta.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. Drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Allora, abbiamo detto che Dylan si sente a un certo punto stretto in questo ruolo che gli hanno dato. Quindi, che cosa succede dopo questo brano?
Succede che è il momento di cambiare tutto e reinventarsi. Dylan vede come i grandi artisti sanno fare. E Dylan vede un'opportunità, un qualcosa di diverso, dato dai nuovi strumenti elettrofoni, cioè elettronici, sì. Quindi con l'elettricità, che possono e potranno rivoluzionare il suono del mondo. Quindi Dylan inizia a pensare anche e non solo come magari un cantautore, un folk singer, ma proprio come un musicista. Iniziando forse ad integrare sempre in maniera più acuta e presente quelle che prima erano quasi solo poesie messe in musica, in forme canzoni, quindi in un tutt'uno. E questo passaggio doveva assolutamente essere fatto anche con un cambiamento del timbro degli strumenti musicali. Certo. Cosa che sicuramente non poteva essere ben vista dal folk revival,
dal pubblico che tanto amava il folk.
Perché comunque parliamone, lui già gli aveva fatto per prima cosa una dichiarazione di guerra a tutti i vecchi del folk revival, gli ha detto, come abbiamo letto prima, non ci avete capito niente. Questa dichiarazione di guerra, oltre che a loro, era stata fatta anche a un'altra metà parte degli americani, mm-hmm. cioè i conservatori, tutti quelli che non potevano approvare alcune di queste decisioni, e non erano pochi. Di conseguenza si ritrovò tutti contro, e lui in questo decise di andare ancora più avanti, scavare a fondo, trovare alcune influenze che venivano questa volta dalla British Invasion, quindi sì, dai Beatles, da un altro tipo di percorso, e riformulare qualcosa di diverso. È lì che nasce un nuovo Bob Dylan, capace di innovare anche quello che era il vecchio Bob Dylan.
Esatto.
Ed è qui il prossimo brano, effettivamente, una mini spiegazione sul prossimo brano. Che dicevi, Sara, scusa?
No, che cambia anche per quanto riguarda l'immagine,
certo.
Perché prima era, diciamo, con i blue jeans, insomma, da Minnesota, tra virgolette, e invece adesso arriva con gli occhiali da sole, camicia, giacca, insomma, si presenta anche in un modo diverso per quanto riguarda proprio l'immagine che pone al pubblico, insomma, e probabilmente anche questo non è che possa piacere, addirittura lo criticano, ci sono delle recensioni sui giornali in cui criticano i suoi capelli, quelle camicine che portava colorate, quelle magliette colorate, insomma comincia a non piacere più il nuovo Dylan, diciamo.
Ma per curiosità, nel film traspare questo cambiamento o è solo estetico?
No.
Cioè, proprio anche mentale, credo.
Sì, no, non è solo estetico, è proprio mentale, cioè si capisce. Ma poi non so se è una cosa che riprende effettivamente la realtà. Pare proprio che lui abbia difficoltà ad avere a che fare con il pubblico. Gira sempre con questi occhiali da sole, cerca di scappare di fronte ai fan, si infila in un taxi appena può. Poi anche... quando parla, sì, un po' schivo, ma un po' schivo sul problematico. Poi non so se effettivamente è un'immagine che gli hanno voluto dare oppure era effettivamente così. Parliamo comunque di un ragazzo molto giovane, comunque, perché è arrivato ventenne a New York.
Quindi... io credo che per fare un film su Bob Dylan ci voglia l'approvazione di Bob Dylan. Quindi Bob Dylan l'ha visto.
Bob Dylan ha detto sì.
E lui non è tipo che se uno non dice la verità no. Te lo fa pubblicare, quindi...
Guarda, questo traspare, cioè si vede che sicuramente era un artista che non gli interessava assolutamente né di cosa voleva il pubblico né di cosa gli dicevano intorno, e aveva comunque la sua idea poetica e la portava avanti, insomma...
Sì, questa cosa è tanto interessante perché è propria degli anni 60-70, il fatto che... soprattutto, cioè c'è proprio una focalizzazione in quegli anni, l'artista è l'autore della propria arte, la porta avanti per cambiare l'universo, mm-hmm. e quindi quest'arte è se stesso, cioè è in un connubio indiscindibile, no? Che non si può separare. Per esempio, se pensiamo agli anni 80, abbiamo fatto la puntata sui Rockets,
certo,
i Rockets erano sia i mascherati che i Rockets a parte, certo, altro tipo di persone. Bob Dylan non può non essere Bob Dylan,
no, esatto,
in qualche modo.
Questo traspare dalla cinematografia, poi non so effettivamente quanto ci sia di vero, ma comunque immagino che abbiano anche attinto da diverse biografie, ce ne sono parecchie, quindi lo ritraggono che spesso scrive a notte fonda, cioè senza tempo, senza orari, senza così, un artista a tutti gli effetti, se vogliamo dire, insomma, il classico artista, dipendente dalle sigarette in una maniera eccezionale. Proprio così, ecco. E quindi a questo punto Subterranean Homesick Blues,
che va anche qui un secondo, bisogna dire due parole. Per quale motivo abbiamo scelto questo brano? Perché è un brano fondamentale nella storia della musica tutta, almeno del rock che è venuto da lì in poi, di un certo tipo di pop, di un certo modo di comporre le canzoni proprio. Perché Bob Dylan smette di scrivere in metrica, quindi toglie tutte le rime e è proprio una scelta forte, una scelta di scherno quasi contro la tradizione di prima, e inizia a usare il blank verse. Questo verrà percepito in futuro come il modo di scrivere del rock, cioè un verso libero, basta con le poesie del passato in cui bisognava scrivere nei negasillabi. La tradizione italiana, per esempio il prog rock,
sì,
per esempio ha sempre mal sopportato il modo di scrivere di autori quali De André, per esempio. Mm-hmm, perché certo, scrivono la canzone di Marinella, che in fondo è più o meno un endecasillabo. Questa di Marinella è la storia vera, che scivola da un fiume come a primavera.
Certo.
Ok? Perché? Perché Bob Dylan era arrivato, aveva portato un altro modo di scrivere, un'altra rivoluzione, e De André sembrava vecchio in confronto, no? Quindi quello che state per sentire è proprio un cambiamento epocale nel modo di scrivere musica, che non influenzerà solo il folk singer, il rock di lì a poco, ma proprio tutta la storia della musica, tutti i 60 anni che sono venuti dopo.
Bene, buon ascolto.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and it put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
E arriviamo al 1966 e qui ci sta il momento backstage, cioè l'accusa di misoginia, cioè anche lui ha un momento così di defiance nel quale viene accusato. Da cosa nasce questa accusa di misoginia? Dal brano che poi abbiamo scelto successivamente di ascoltare successivamente, che è Just Like a Woman. Lo accusano in questo brano è stato Alan Ritler, in realtà, autore del libro Bob Dylan The Illustrated Record, che descrive la canzone come l'assassinio devastante di un personaggio, la più sardonica e cattiva di tutte le inventive lanciate da Dylan alle sue ex amanti, perché questa è una canzone che si rivolge ovviamente a una donna, ma lo fa in un modo assolutamente sessista, e questo viene riportato anche sul New York Times nel 71. Non esiste un catalogo più completo di insulti sessisti, e fece notare come la canzone di Dylan, diciamo, definisca la natura delle donne: avida, ipocrita, piagnucolosa, isterica, no? In realtà poi con Bob Dylan Performing Art Artist Book 1963 scrisse che Dylan canta in tono affettuoso all'inizio della fine dall'inizio alla fine della canzone, lo dice Paul Williams, quello che appunto autore del libro, e in realtà trova molto affetto e molto amore in tutte le parole che in tutte le parole del brano. Allora, io questo l'ho scelto perché è un brano che mi piace. Poi quando sono andata a spulciare ho visto, ah cavolo, c'è stata anche l'accusa di misoginia. E io non ho mai riscontrato che ci fosse astio nelle parole o come vengono cantate. Poi dopo il testo in sé in realtà parla di, queste, di questa donna che si muove da donna e fa l'amore come una donna, poi in realtà fa i capricci come una bambina, che però insomma una natura plausibile in una donna. Comunque sta di fatto che in realtà poi ovviamente lui non si è mai riconosciuto in queste accuse, ma mi ha stupito proprio che si sia fatto tutto questo, si sia alzato tutto questo polverone nei confronti di un brano che in realtà probabilmente si era scaturito da tutte le ferite insomma che ha avuto nei confronti delle relazioni amorose, insomma, che poi anche quella con, come dicevamo prima, Joan Baez è stata una relazione tormentata, perché ovviamente penso che fosse Bob Dylan stesso un uomo tormentato, quindi immagino che anche le relazioni private non siano state semplicissime. Che dire, io lo ascolterei perché in realtà è stato scelto solo perché a me personalmente piace.
Beh, è uno dei brani più belli di Dylan, secondo me.
Ah, sì.
Cioè, non so quali siano i brani più belli di Dylan.
Non lo so, io tutta la playlist mi è piaciuta, esatto, quindi.
Ce l'ha veramente tutti, e qui potevamo scegliere un po' a caso, cari ascoltatori, e trovare un brano bellissimo. Tuttavia noi ci siamo ascoltati questo e ci piace,
sì,
quindi
a me piace questo. Poi sì,
sera.
Dai, ci volevamo mettere una bella canzone dedicata a una donna, ma sì, ce la voglio ammettere, una bella canzone sì. D'amore, ci stava dopo tutte queste canzoni di
ma sì,
di cambiamento, lotta politica,
di Bibbia, del futuro.
Esatto, quindi.
E poi anche Bob Dylan fece l'errore di parlare di donne. E infatti tutti lo accusarono.
Lo accusarono, esatto. Bella, questa è bellissima. Bene, allora a questo punto Just Like a Woman.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Dopo questo bellissimo brano siamo in chiusura. A questo punto, Jacopo, ti chiedo come vogliamo chiudere questa piccola parte della vita di Bob Dylan.
Con uno sguardo verso il futuro, forse, Sara?
Sempre verso il futuro.
Ci sarebbe tantissimo, tantissimo da dire di Dylan, dal fatto che ha iniziato a dipingere a un certo punto, dal fatto che ha iniziato a fare musiche per colonne sonore come quella di Pat Garrett in Billy the Kid, che è bellissima, da cui poi ne tira fuori il singolo potentissimo Knocking on Heaven's Door, per esempio.
Sì.
Oppure dal fatto della sua protesta Hurricane sul pugile, e quindi sulla questione delle carceri, la guerra in Vietnam, eccetera, eccetera. Poi bisognerebbe parlare del Bob Dylan degli anni Ottanta, il Bob Dylan che gli è finita la voce, il Bob Dylan che a un certo punto decide che tutte le mie canzoni ora sì, ve le faccio pubblico perché voi volete ascoltare quello, ma io gli cambio tutti gli accordi, e quindi ha girato per tutti gli anni 2000 facendo questi concerti incredibili. Mi capitò di andarlo a vedere a Milano e sostanzialmente riconobbi mezza canzone, perché il buon Bob Dylan decise che solo il testo era quello lì e tutto il resto erano altri brani, giusto così, anzi.
Bellissimo.
Però uno l'apprezza col senno del poi, no?
Certo, però fa capire che se lo può permettere e che non gli interessa assolutamente di quello che pensa il pubblico, cioè siamo sempre lì comunque.
Esattamente.
Non è cambiato.
E io direi oltretutto di chiudere con l'ultimo capitolo di Dylan, cioè proprio questo film. Sara, ti è piaciuto alla fine questo film?
Mi è piaciuto questo film. Io tra l'altro non avevo mai ascoltato così insistentemente Dylan, anzi devo dire che mi creava un turbamento, quindi lo evitavo. Ogni volta che sentivo una canzone di Dylan facevo, oh madonna Dylan, non te prego. Perché mi creava veramente un turbamento, a volte anche tristezza, cioè mi cambiava il mood. E poi questo film mi ha fatto vedere probabilmente una versione. Ovviamente si tratta sempre di narrazione, quindi magari gli è andato il taglio che preferivano. Devo dire che l'interprete Timothée Chalamet è stato molto bravo, secondo me, perché poi in certi pezzi è lui che canta i brani, suona e canta, quindi è stato secondo me bravissimo. E io consiglio di andarlo a vedere perché secondo me sì, ne vale la pena comunque. E poi tra l'altro il titolo è Complete Unknown, cioè io ho scoperto che molti dei documentari documentari o dei film prendono spunto dalla canzone che stiamo per mettere. Allora, sì, a questo punto penso che sia una brano rappresentativo probabilmente della persona e del personaggio, perché comunque dietro questi artisti ci sta sempre un po' di personaggio, se la giocano un po' anche, perché ci sta secondo me, e forse anche un po' il ritratto di quello che siamo noi umanità in generale, noi uomini in generale, cioè siamo un po' tutti Rolling Stone, no? Io la vedo così.
E proprio per questo motivo Sara mi ha fregato, perché io volevo mettere un altro brano, no? Volevo dedicare un brano diverso, tutta un'altra roba, però
dillo qual è questo brano, di qual è questo brano.
Si chiama Sara, giustamente. Io lo volevo dedicare alla nostra co-conduttrice preferita, perché Sara, perché è anche la moglie di Dylan,
sì,
no?
Penso sia dedicato a lei poi dopo.
E invece abbiamo preferito. Funzionava, però preferito la verità questo. È che qui siamo dietro Dylan e la riflessione sul, esatto, Rolling Stone, che siamo un po' tutti.
Infatti delle donne, delle relazioni ci è fregato molto poco, ci siamo stati molto poco, la cosa più interessante era tutto il resto.
Perché il vero backstage di Bob Dylan è Bob Dylan, cioè lui è il backstage di se stesso, quindi va così.
Noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 8, sempre dagli studi di Radio Fab, sempre con me e Jacopo, per parlare di un altro artista conosciutissimo. Ricordiamo a tutti che siamo in fase Sanremo, quindi tenetevi pronti, le idee sono tante come sempre, e niente, Like a Rolling Stone, buona serata a tutti.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be with? Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? You shouldn't let other people get your kicks for you. wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.